Il tema di questa mattina, post tenebra lux, è un tema che ci riporta al tempo della riforma, ma soprattutto che ci riporta al tema centrale dell'autorità della parola di Dio. La parola è una parola latina che significa appunto dopo il buio la luce, e a volte è tradotta, diciamo, all'inverso, la luce dopo il buio. Si tratta in realtà di una versione abbreviata della frase post tenebras spero luce, quindi dopo il buio spero che la luce, ed è tratta dalla versione Vulgata dal libro di Giobbe al capitolo 17 versetto 12. Il motto post tenebra lux si trova inciso sul muro della riforma, ed è un muro situato all'interno del parco o del Parc des Bastions nella città di Ginevra in Svizzera. Per chi ha avuto modo di visitarlo, comunque anche di sapere, è un monumento che è stato eretto in onore appunto dei personaggi principali della riforma e che ricorda, diciamo, le loro vite, i loro lavori, i documenti e la loro adesione alla riforma e il loro contributo. Lungo il muro, su entrambi i lati delle statue centrali, è inciso proprio il motto della riforma protestante e adottato anche dalla città di Ginevra, post tenebras lux. E sul piedistallo, come potete vedere, al centro c'è incisa anche il monogramma Cristo. È stato anche eretto un museo, c'è un museo nel Sudafrica, diciamo è un memoriale agli Ugonotti, ai riformatori francesi, e quindi anche questa è una testimonianza dell'impatto della riforma che è andato oltre, diciamo, l'Europa. Infine, giusto per ricordarne, c'è anche questa finestra che è un reperto archeologico del palazzo di Manville, con questo inciso post tenebra lux, che potete vedere anche in basso, il rilievo più diciamo più visibile. È una struttura che ormai, diciamo, fa parte di un sito archeologico all'interno del quale è possibile vedere e osservare questa finestra che rimanda a questo tema. Ora, tutto questo a significare come la riforma, diciamo, riportando al centro la parola del Signore, la persona e l'opera del solo Cristo, la salvezza per sola grazia, mediante la sola fede, abbia proprio fatto luce dopo un lungo tempo, un lungo periodo di tenebre religiose che aveva soggiogato la gente, il popolo, ad un clero corrotto, come abbiamo visto ieri sera nel film di Lutero, mantenendoli nell'ignoranza assoluta circa l'insegnamento e le dottrine della Scrittura. Il motto quindi è l'affermazione di una liberazione avvenuta e che è il motto ancora oggi possibile, di una liberazione che può avvenire, diciamo, in ragione di Gesù Cristo, che è la luce e della sua e della parola. Allora, per riflettere su questo tema, leggiamo dall'Evangelo di Marco, al capitolo 4, pochi versetti, dal versetto 21 al versetto 25, Dice così l'Evangelista, poi diceva ancora, riferitosi al Signore Gesù, si prende forse una lampada per metterla sotto un vaso, sotto il vaso o sotto il letto? Non la si prende invece per metterla sul candeliere? Poiché non vi è nulla che sia nascosto se non per essere manifestato, e nulla è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce. Se uno ha orecchie per udire, ode. E diceva loro ancora, badate a ciò che udite. Con la misura con la quale misurate, sarete misurati pure voi. E a voi sarà dato anche di più, poiché a chi ha sarà dato, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Dal testo che abbiamo letto questa mattina è chiaro che siamo ancora sul terreno delle parabole elaborate dal Signore Gesù. E infatti Marco inizia queste due brevi parabole che abbiamo letto richiamando la parabola precedente. Notate, poi diceva ancora, versetto 21, e diceva loro ancora, versetto 24. Quindi c'è il richiamo, un rimando alla parabola del seminatore dei diversi terreni. Ora può sembrare in apparenza che il maestro abbia cambiato totalmente discorso, perché si stava parlando del seme, dei diversi terreni, e qui invece parla di una lanterna. Ma non è così. Il Signore non ha cambiato discorso. In queste due brevi parabole vi sono proprio questi due rimandi alla parabola precedente a significare che c'è una correlazione. Neanche la spiegazione, ne sono la spiegazione. Infatti i versetti 23 e 24 sono questo rimando al versetto 20, quando viene detto quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra, solo coloro che odono la parola l'accolgono e fruttano il 30, il 60, il 100 per uno. Ecco che Gesù dice, se uno ha orecchi per udire, oda, versetto 23, e poi badate a ciò che udite. Queste parole sono nel medesimo tempo un monito agli ascoltatori, ai lettori, alla saggezza, in quanto non è sufficiente ascoltare la parola. Gesù sottolinea che bisogna porvi mente, bisogna interrogarsi di fronte alla parola, lasciarsi orientare e guidare da essa. Entrambi i richiami alle orecchie e a che cosa si ode sono inoltre l'affermazione autorevole che Gesù sta dando circa il messaggio della parola, quella parola seminata e ascoltata che porta frutto e che è la sola parola degna di essere posta in alto, appunto come una lanterna, perché faccia luce. Allora che cosa significa questo? Se il titolo della predicazione, Post Tenebra Lux, e il motto della riforma hanno un significato, hanno un senso, significa sostanzialmente tre cose che vogliamo vedere questa mattina. Primo, che la luce non è soffocabile dalle tenebre. Versetto 21, prima parte. Secondo, la luce dissolve le tenebre. Versetto 21, seconda parte. E in terzo luogo, la luce rende manifesta la condizione umana. Versetto 22. Allora, in primo luogo, la luce non è soffocabile dalle tenebre. Gesù introduce questa breve parabola con un principio logico, razionale e anche esperienziale, proprio sotto forma di una domanda, per portare i discepoli, la gente che ascoltava, riunitasi intorno a lui, a riflettere e a darsi una risposta. Si prende forse la lampada per metterla sotto il vaso o sotto il letto? Ovviamente la risposta che i discepoli, gli ascoltatori, la gente comune si sono dati è stata senza dubbio un no affermativo. Perché è da sciocchi accendere una lampada, e ricordiamo che stiamo parlando di lampade a olio, di quel tempo, che di per sé già fanno pochissima luce, metterla sotto un vaso o perfino sotto un letto. Non so se avete mai provato a mettere una candela, provate a mettere una candela sotto il letto e dopo un quarto d'ora quel letto è in fiamme, perché il calore tenta a salire verso l'alto e quel piccola fiammella brucia. Quindi è da sciocchi. Quindi oltre all'inutilità di metterla sotto il vaso è estremamente pericolosa, anche se non usata in modo saggio. Per cui il no affermativo è più che legittimo, è saggio. Ma Gesù sta insegnando anche una verità importante, e cioè che coloro che sono stati illuminati dalla luce della parola o hanno ricevuto il seme della parola, come il caso della parabola precedente, e non lo hanno diffuso o non lo diffondono, lo trattengono per se stessi, nascondendola alla vista e a beneficio degli altri, agiscono da stolti, da lanterne inutili. Se si nasconde una lanterna, non ha utilità, non è utile a nessuno. Il problema, evidentemente, sta dicendo Gesù, non sta nella luce, non sta nella lanterna della parabola, ma in noi, che evidentemente scegliamo di metterla poco in vista o di nasconderla del tutto. Infatti, come detto, siccome la luce della parola non può essere soffocata dalle tenebre, e come affermato dal giovane Albert Einstein, il buio è l'assenza di luce, è evidente che i cristiani, noi tutti, siamo comunque delle piccole luci che Dio ha chiamato alla luce e che ci ha posti nelle tenebre di questo mondo, che per quanto piccole possono diradare il buio. Quindi è evidente che ogni cristiano non è luce in se stesso, non dovrebbe essere luce a e per se stesso. Ovviamente i cristiani, noi tutti, siamo anche delle piccole luci in confronto alla grande luce, il sole della giustizia, Malachia 4:2, che è riferito a Cristo. Questo Cristo che quando si fece uomo e parlò ai discepoli, una delle prime cose che disse facendo seguire questa parabola furono queste: voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Quindi il Signore paragona i suoi discepoli ad una luce, ma anche ad una città visibile. E infatti non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, anzi la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5, 14 e 16. Allora, se Cristo ci ha chiamati luce del mondo, è evidente che le tenebre, e se ci ha fatti luce del mondo, è evidente che le tenebre non possono spegnere questa luce. E per quanto flebile, piccolo possa essere, continuerà a illuminare, a diradare il buio laddove sceglierà di porsi. Un piccolo esempio: se accendessimo una piccola candela, quelle che si vendono al mercato, che troviamo nelle nostre case, in una stanza totalmente buia, quella piccola candela risplenderà in quella stanza, muovendola a secondo nel nostro piacimento, illuminerà la zona dove verrà spostata. Non la illuminerà tutta, soprattutto se è posta nell'angolo più buio della stanza, farà pochissima luce, ma nel punto dove è posizionata farà luce. Forse questo ci può ricordare il Salmo 119, la tua parola è una luce sul mio sentiero, cioè che la porto a mano e mi fa vedere passo per passo dove sto andando. Ovviamente questo non significa che dobbiamo accontentarci di essere luci in zone nascoste, poco visibili dal mondo. Per esempio, la scelta di acquistare locali fuori dalla città, negli scantinati, perché ha un costo inferiore, e non essere visibili dalla città, dai cittadini, è una scelta non saggia per una chiesa. Non possiamo accontentarci di essere come quelle piccole luci, diciamo, poste a fianco delle tombe, che bruciano per se stesse e nulla si muove intorno a loro. Per esempio, non promuovendo alcuna attività culturale, sociale, una chiesa che si ritrae dal mondo è un po' come queste piccole luci a fianco alle tombe, che non hanno beneficio a nessuno, perché i morti continuano a rimanere morti. Dobbiamo ambire invece ad essere luci del mondo, così come ci ha detto colui che è la sola e vera luce che illumina il mondo, Giovanni 8, 12, 9, 5. Avendo certezza che nessuna oscurità potrà soffocare la luce che Cristo ha accesa. Abbiamo ascoltato prima qualche cosa sulla persecuzione in Corea. Nonostante questo soffocamento, diciamo, da parte delle autorità, la Chiesa continua a crescere, perché il Signore non permetterà che questa luce che lui ha accesa sia spenta. L'evangelista Giovanni predicava questo: la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Questa è la verità. Dove Dio accende una luce, nessuno la può spegnere. Anche se tentativi di spegnerla ci sono sempre, perché il nemico è sempre alla ricerca di impedire che l'Evangelo si diffonda, che le persone vedano e conoscano la verità dell'Evangelo. E per chi ha visto ieri sera il film su Lutero, diciamo, ci siamo resi conto come la Chiesa lavorava per mantenere nell'oscurità la gente di quel tempo. E probabilmente non è molto diversa dal tempo in cui viviamo. Come le tenebre non hanno sopraffatto Gesù, esse non potranno sopraffare i cristiani. E questo significa allora che la luce della parola, che molti vorrebbero vedere spenta, a partire proprio da Satana, Dio la terrà accesa sempre, fino a quando lui stesso non deciderà di spegnerla, perché arriverà un tempo che l'interruttore della grazia si spegnerà e allora ci sarà il buio totale, nessuno più potrà vedere la luce dell'Evangelo. Ma per la grazia del Signore quel tempo non è ancora giunto e pertanto affermiamo oggi la potenza della luce ancora efficace, che può appunto portare luce laddove ci sono tenebre. In secondo luogo, appunto, siccome le tenebre non possono soffocare la luce dissolve invece le tenebre. Anche in questo caso Gesù pone una seconda domanda successiva alla prima. Non la si prende invece questa luce per metterla sul candeliere? Possiamo immaginare che i discepoli e la folla fossero in pieno accordo con il Signore Gesù. Del resto le case di quel tempo erano concepite proprio con dei candelieri, posto in alto nelle stanze, in modo che accendendo la lanterna e posizionandola in quei candelieri illuminasse l'intera area, l'intera stanza. E il messaggio che Gesù vuole che passi, che in quanto luci accese dalla luce di Cristo, dalla sua parola, la nostra ambizione quotidiana, la nostra azione continua deve essere quella di porci sempre sopra il candeliere, per fare luce in tutta la zona circostante. Siamo delle piccole luci, ma se poste in alto riusciamo a fare più luce di quanto immaginiamo. Dobbiamo essere luci per la città. Per dissolvere le tenebre in un luogo scuro c'è bisogno che quella piccola luce, singola, che sei tu, che sono io, unita a tante altre piccole luci che formano la Chiesa, siano poste in alto da formare una luce unitaria. L'immagine che mi veniva per farvi capire il senso, oggi abbiamo tante lampadine a LED. Ci sono lampadine da un LED. Nel nostro salone a casa abbiamo nel lampadario centrale 6 lampade da un LED. Se se ne accende uno fa pochissima luce. Accese tutte e 6 si può godere di un'atmosfera accogliente. Oppure quei faretti. Voi notate che ho un faretto solo, ma all'interno ha 17, 18, 20, 30, 40 LED che insieme fanno un fascio di luce interessante e luminoso per l'ambiente. Ecco così, noi siamo delle piccole luci, ma non possiamo rimanere separate. Se vogliamo fare luce anche in un'ottica di comunità, perché il Signore ci chiama a questo, dobbiamo capire l'importanza dell'unità in Cristo e vivere come famiglia, come Chiesa, nella testimonianza e portare luce a questo mondo. È esperienza comune, quotidiana per noi che per dissolvere il buio o fare luce in una stanza buia non facciamo altro che attivare un interruttore che accende una luce la quale illumina l'ambiente. Non è mai successo e non succederà mai che il buio d'iniziativa sua spegnerà la luce, perché il buio non esiste. Non spegnerà mai una lanterna al buio o un faro. Quindi l'immagine che Gesù sta dando ai suoi discepoli è proprio questa, riferita alla luce della grazia per mezzo della parola predicata e annunciata. Dio ha acceso la luce della grazia nelle tenebre, cui giacciono le città. Ecco per cui possiamo parlare di post-tenebra lux. Il mondo intero ancora oggi giace nelle tenebre del peccato a causa della disobbedienza di Adamo ed Eva. E fin tanto che la luce del Vangelo non giunge, vi saranno tenebre. E nessun'altra presunta luce può diradare quelle tenebre. Solo la luce della parola di Cristo e Cristo stesso possono portare luce nelle tenebre, laddove Dio accende, nessuno può spegnere. Per questo l'Apostolo Paolo a un certo punto, quando capitolo 8 dei Romani parla, diciamo, della certezza cristiana, usando anche altre immagini, dice: chi ci separerà da Dio? Sarà la tribolazione, la fame, la sete, la persecuzione, la malattia? Niente di tutto questo sarà possibile. Quando i riformatori adottarono come motto della riforma, così pure la città di Ginevra, post tenebrax lux, lo fecero consapevole del fatto che per secoli il mondo aveva vissuto nelle tenebre a causa della cristianità corrotta che aveva totalmente accecato le genti con false verità e dottrine che non trovano alcun riscontro nella parola di Dio. Tornando al film di ieri sera, veniva rimarcato da Lutero questo fatto. Quando gli veniva chiesto di ritrattare la sua fede, le sue convinzioni, lui disse: lo farà solamente quando qualcuno mi potrà dimostrare con la parola di Dio che ciò che credo non è vero, non è una falsità. Quindi è stato il motto, come dire, una palingenesi, una ricreazione da parte di Dio attraverso la parola. Una ricreazione della fede autentica. E dopo tutto, anche nella creazione, quando Dio disse, sia la luce, Genesi 1:3, disse questa espressione in una situazione in cui le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, Genesi 1:2. E questa è una metafora pre-peccato della salvezza del mondo che agisce nelle tenebre. L'intervento di Dio nella storia, con la venuta del Figlio, la luce del mondo, dopo ben 400 anni di buio profetico, ha diradato le tenebre, ha illuminato al ravvedimento i peccatori. Solo in ragione di Cristo possiamo appunto dire post tenebra lux. O dirla con le parole del profeta Isaia riportate poi da Matteo. Il popolo che stava nelle tenebre ha visto una gran luce. E su quelli che erano nella contrada, nell'ombra della morte, una luce si è elevata. Isaia 9:11, Matteo 4:16. Allora solo in ragione di Cristo possiamo affermare come il salmista secoli prima, per la tua luce siamo nella luce, Salmo 36:9. Ora, se questa è la nostra reale condizione, se questo è lo status in cui siamo posti da Cristo, allora hanno grande autorità le parole che Gesù ci rivolge oggi attraverso la parola. Sono di grande benedizione e illuminazione anche a coloro che sono nelle tenebre. Voi siete la luce del mondo. Voi siete come quella città posta sopra il monte che non può rimanere nascosta. E aggiungendo, ma come il Padre ha mandato me, che sono luce del mondo, anch'io mando voi, Giovanni 20:21. Ora, se siamo convinti che la luce di Cristo dissolve le tenebre del peccato, che libera il peccatore dalla schiavitù del peccato, non possiamo accontentarci di vivere solitari o nascosti perfino a noi stessi. Se la luce non può essere soffocata dalle tenebre, e la luce dirada le tenebre, c'è un'ulteriore ragione per cui siamo chiamati luce del mondo. E cioè, in terzo luogo, perché la luce rende manifesta la condizione umana. Al buio voi non potete capire che cosa c'è in quella stanza, in quel burrone, ma al momento che accendete la luce vi rendete conto. Il senso del versetto 22... poiché non vi è nulla che sia nascosto se non per essere manifestato, e nulla è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce, è rafforzativo proprio all'azione di porre la lampada sul candeliere. E infatti solo in quel modo la stanza sarà illuminata e tutto quello che prima era nascosto sarà visibile. Questa è la bellezza della luce della parola di Dio. Quando essa investe beneficamente il peccatore, porta alla scoperta la sua reale condizione di perdizione davanti a Dio. È l'opera dello Spirito Santo che rende il peccatore consapevole del suo bisogno di salvezza, che convince e porta il peccatore a riconoscere che è un peccatore. mette a nudo il suo peccato, gli dice la verità sulla sua condizione irreversibile all'infuori di Cristo. Ricordiamo per esempio il colloquio che il Signore Gesù ebbe con la Samaritana. Si incontravano per la prima volta, ma Gesù mise in luce la situazione di quella donna. Non è forse accaduto questo per voi, per noi, fratelli e sorelle, che abbiamo creduto nel Signore Gesù? E se non è accaduto questo, allora non è accaduto nulla, siamo ancora nel buio. Noi dobbiamo interrogarci. Se ci diciamo cristiani, vuol dire che Dio ci ha messo veramente in condizioni di riconoscere quello che siamo, quello che eravamo, che non meritavamo nulla. Se invece ci consideriamo cristiani, ma sostanzialmente siamo delle persone buone, brave, che in qualche misura non avevamo bisogno, non abbiamo bisogno del sacrificio di Cristo, però ci chiamiamo cristiani, noi siamo nel buio più profondo, perché quella parola non ha illuminato il nostro cuore. Del resto una parola predicata, annunciata, che non rende il peccatore consapevole del suo peccato e del bisogno che ha della luce di Cristo, non è la parola di Dio. Essa non è la parola di Dio per essere predicata, o comunque non è la parola di Dio, ma è un'altra parola che altro non è che un altro Evangelo, o come dice Paolo, che poi non esiste un altro Evangelo. Ma un altro Evangelo non produce la luce, non porta luce, scusate, non promuove alcuna trasformazione, alcuna confessione, alcuna conversione. Non promuove alcun perdono. Siccome la luce e le tenebre non possono convivere insieme, come dirà Paolo in 2 Corinzi capitolo 6 versetto 14, è bene che sia chiaro, anche attraverso la predicazione della parola, che solo la parola di Dio può soffocare il peccato e tutto ciò che produce. Di fronte alla luce del Vangelo non possiamo assolutamente giustificarci o ritenerci giusti. Del resto Gesù disse proprio di non essere venuto per i giusti. Perché chi si sente giusto non ha bisogno della luce dell'Evangelo, non ha bisogno del medico per essere guarito chi si sente sano. La parola vi accusa, ci accusa, ci mette a nudo e ci dice la verità circa la nostra condizione e perdizione. E quindi se rifiutate la luce di Cristo, resterete nelle tenebre, resterete con Satana e non vedrete la luce della gloria di Dio. Andando a chiudere, notiamo che Gesù chiude proprio la parabola e apre la seconda, quindi chiude questa prima parabola della lanterna e apre la seconda, con il mettere i discepoli, i suoi lettori e noi oggi di fronte alla necessità di fare bene attenzione alle parole udite. Versetto 23 e 24. Se uno ha orecchio per udire, oda. E diceva ancora, badate bene a ciò che udite. Questi versetti ci ricordano che è nostra responsabilità fare luce nel mondo. È nostra responsabilità porre la luce della parola in alto in modo che tutti possano vederla, possano ascoltarla. Paolo ricorda che ricevette la chiamata a seguire il Maestro, quel Maestro che perseguitava, il Signore Gesù. Ricorda l'esperienza della sua cecità, proprio metafora della cecità religiosa e peccaminosa, e ricorda questo a causa della sfolgorante luce di Cristo. Ricorda che in quella circostanza ricevette anche un mandato di essere il portatore di luce attraverso la predicazione della parola alla sequela di Cristo. Queste sono le parole che disse dinanzi al re Agrippa, ricordando
la sua chiamata. Alzati, stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per questo mi sono fatto conoscere, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste, che prima non vedevi, e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni, alle quali ti mando, notate, per aprire i loro occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce. Post tenebras, luce. E dal potere di Satana a Dio, e ricevano per fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità fra i santificati. Atti 26, 16, 18. Però, questo non è un mandato che Dio ha affidato semplicemente a Paolo. Lo stesso mandato Dio l'ha affidato a me, a te, al caro fratello, cara sorella. Pietro lo ricorda, voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce. A questa luce meravigliosa, sfolgorante, accecante, che ha messo a nudo la nostra realtà. Il Signore ha chiamato noi alla luce per chiamare altri alla luce, perché anche noi siamo venuti attraverso la testimonianza di altri, l'ascolto della parola che forse altri ci hanno trasmesso. Noi siamo oggi ancora quelli del post tenebrax lux. Forse però dobbiamo porci la domanda se lo siamo effettivamente, se sentiamo questo peso nella nostra vita quotidiana. La seconda parte del versetto 24, che sembra parlarci sul come ci rapportiamo o valutiamo gli altri, dice così: con la misura con la quale misurate sarete misurati voi pure, e a voi sarà dato anche di più. Ecco, questo versetto che sembra parlarci sul come ci rapportiamo agli altri, in realtà ci sta dicendo di fare attenzione su come ci comportiamo o ci rapportiamo a Dio, su come ci rapportiamo alla sua volontà, come valutiamo la sua parola per la nostra vita. Perché Gesù dice: con la misura con la quale misurate della vostra obbedienza a Dio, sarete misurati anche voi da Dio. E se siete fedeli servitori, vi sarà generoso, vi darà ancora di più di quanto già vi ha donato, poiché a chi ha sarà dato, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Versetto 25. Allora concludo qui. Mi piacerebbe che potessimo prendere un momentino di tempo per pregare, rispondere a questa parola, forse interrogarci se siamo ancora nelle tenebre, noi che ascoltiamo da tempo l'Evangelo, e per noi che ci riconosciamo di essere nella luce, quanto questa luce la rendiamo visibile a beneficio degli altri.